Bene, torniamo qui dal rettorato dove stanno per iniziare appunto gli incontri. Uno di questi sarà in Piazza Tolomei dove si parlerà di consumo critico e mobilità sostenibile. Si parlerà, ma si vedrà anche, perché quello che è la notte dei ricercatori è anche fare dimostrazioni. Noi siamo qui con l'assessore Maggi, assessore al traffico e alla mobilità del comune di Siena, che in questo caso però anche in veste di docente. Intanto buonasera.
Buonasera a tutti, sì, in questo caso sono in veste di ricercatore sui trasporti, che è il mio settore principale di ricerca, e noi siamo in Piazza Tolomei, mostriamo le ricerche sulla mobilità sostenibile, che dovrebbe essere la mobilità del futuro, cioè a piedi, in bicicletta, mezzi elettrici e mezzi pubblici. In questo caso abbiamo, in collaborazione con TM, in esposizione un piccolo bus elettrico che DTM, che è quello che fa la linea 52 normalmente, oggi è appunto a disposizione dei cittadini che vogliono vedere le ricerche che si fanno su questi temi. Le ricerche che facciamo noi al Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali sono incentrate soprattutto sul tema dell'integrazione delle reti di trasporto e dei trasporti nel territorio, cioè vuol dire rendere il bus con orari compatibili con quello del treno, con tariffe uguali. Invece attualmente non è così, insomma, ma il futuro dovrebbe essere una mobilità sempre più integrata. Per ragionare sul mischiare, c'è uno slogan della Comunità Europea che dice do the right mix, cioè fai il giusto miscuglio fra il modo di muoverti, cioè prendi la macchina quando è necessario, altrimenti vai a piedi, vai con mezzi pubblici, vai eventualmente in bicicletta. Quindi queste sono un po' le ricerche che facciamo, e oggi abbiamo anche il tema del consumo critico. Si ragiona sui gruppi di acquisto solidale e sul, appunto, il pensiero che ci deve venire in mente quando si mangia qualcosa, quando si spreca l'acqua, il cibo, eccetera, perché nel mondo non è così in generale, cioè non tutti hanno la possibilità di sprecare, quindi noi dobbiamo ragionare, appunto il tema consumo critico vuol dire questo, ragionare su come diminuire gli sprechi e come anche nel caso del cibo fare un qualcosa che sia compatibile con l'ambiente e quindi sostenibile.
Ecco, ci stavi dicendo appunto di come dovrà cambiare in un futuro il modo di muoversi. Già per esempio nelle grandi città tante persone non hanno più un'auto di proprietà, e quando ne hanno necessità la prendono a noleggio, perché nelle grandi città muoversi con la macchina è effettivamente complicato. Qua da noi invece no, ma ci sono esempi all'estero in cui la mobilità sostenibile è stata digerita?
Sì, all'estero vanno in generale meglio di noi, però anche noi stiamo assistendo sotto i nostri occhi distratti a un cambiamento. Ci sono le nuove generazioni che, per esempio a Milano, dove il car sharing, cioè la macchina condivisa, ha avuto successo, ecco, ora considerano non più uno stato simbolo avere il macchinone, come siamo abituati purtroppo anche quelli della generazione mia, ma considerano stato simbolo avere il tesserino del car sharing, quindi muoversi in maniera sostenibile. Noi all'università naturalmente formiamo giovani e quindi dobbiamo scommettere anche su questi temi, su come cambiare la mentalità per far sì che si vada verso la mobilità sostenibile. Ci sono molti esempi, oramai anche in Italia. Milano è sul tema del trasporto pubblico, perché ha molte reti su ferro, metropolitane e ferroviarie, e sul car sharing e anche sulle biciclette è andato molto avanti. Poi all'estero sono tanti gli esempi, dall'Olanda, dove si va in gran parte in bicicletta, a Copenaghen. Ci sono molti esempi di città che si sono riconvertite per tempo attivando piste ciclabili, camminamenti pedonali, reti ferroviarie che entrano in città diventando tram. Quindi c'è tutto un momento, diciamo, di riflessione sulla mobilità un po' in tutta Europa, e siamo in un'epoca di trasformazione, si trasforma un po' tutto e anche la mobilità si sta trasformando. Qui a Siena col bike sharing siamo a oltre 500 tessere vendute, quindi la bicicletta condivisa ha, diciamo, attecchito anche qui dove qualcuno era un po' scettico, però sta andando bene, speriamo di riuscire a mantenerla in efficienza.
Non può che aumentare, dai, se in pochi mesi sono stati 500, per cui non può che aumentare. Bene, se volete allora vedere il bus elettrico e così riflettere un po' su quello che può essere la mobilità sostenibile, ma anche il consumo sostenibile, come ci ha detto l'assessore Maggi, Piazza Tolomei, perché tra poco si inizia. Grazie per essere stato con noi, e restituisco la linea allo studio. Qui dal rettorato, dove sono tanti gli eventi a cui tutti possono partecipare, vediamo, ci sono delle scolaresche che sono arrivate per seguire le varie dimostrazioni. Caroline Azzurra, che cosa avete trovato di interessante?
Sì, Cristiana, sono tantissimi, soprattutto i bambini che arrivano qua nel rettorato, bambini che sono affascinati da quello che è il mondo della tecnologia, una tecnologia che in realtà è vista molto spesso come un gioco, ma in questo caso va oltre l'aspetto ludico, perché arriviamo a toccare anche un vero e proprio aspetto propedeutico alle persone che soffrono soprattutto di alcuni disturbi, un esempio, la SLA. Uno di questi stand, infatti, è il biofeedback per il controllo di giochi e le tecnologie con la mente. Noi siamo in compagnia di uno di coloro, di questi ragazzi che si occupano di spiegarci quelli che sono tutti gli strumenti che troveremo in questo stand, ovvero David Landi. Ciao David, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Questa sera faremo quattro attrazioni principalmente, rivolte proprio ai bambini, per cercare di mostrare cosa si può fare utilizzando la mente. Quindi controlleremo dei dispositivi esterni come un drone, lo guideremo utilizzando appunto dei sensori elettroencefalografici, in cui il nostro software andrà a mappare alcuni pensieri delle persone che lo utilizzeranno e grazie a questa mappatura riusciremo a guidare il drone. Quindi la nostra mente sarà un joystick sostanzialmente, quindi un joystick mentale per la guida del drone. Altra attrazione che mostreremo è l'utilizzo di particolari occhiali che permetteranno all'utente di entrare in una realtà aumentata e quindi vedere dai propri occhi come se vedessero dagli occhi sostanzialmente del drone, e con dei movimenti della testa riuscire poi a pilotare il drone stesso. Ci sono molti bambini, un'altra cosa molto interessante che facciamo è quella di monitorare gli stati emotivi delle persone che verranno nel nostro stand, sempre legato al nostro progetto di ricerca principale, che è Brain Control, che è un software che oggi dimostriamo cosa si può fare mappando, diciamo, i pensieri con i dispositivi esterni, però in realtà il nostro software è mirato a delle persone che hanno, appunto, come dicevi tu prima, delle problematiche, in particolare la SLA. Non hanno magari nessun modo per poter comunicare con l'esterno e l'unica cosa che gli rimane è sostanzialmente il pensiero, e noi sfruttiamo, diciamo, questa ultima risorsa che c'è. E l'ultima attrazione è un cubo vero e proprio che, ruotando da un lato o dall'altro, attiva delle particolari funzionalità. E non vi dico altro, magari venite a vederci qui al rettorato.
Assolutamente, grazie mille. David, anzi, vorrei chiederti un attimo il nome del responsabile del progetto e se ci puoi dire anche il numero di ricercatori che poi rendono effettivamente realizzabile un progetto così interessante come il vostro.
Allora, il responsabile, comunque amministratore delegato, è Pasquale Fedele, l'ingegnere Pasquale Fedele. Noi siamo in sette in questo momento, siamo un team di tre ingegneri, un informatico, un chimico, una logopedista e un'economa, quindi diciamo prendiamo un po' tutti i rami di azienda sostanzialmente.
Peraltro ricordiamo che Bright, la notte dei ricercatori, si svolge in contemporanea non solo a Siena ma in quelle che sono una moltitudine di città italiane, e proprio il gruppo dell'associazione Liquid Web sono in contemporanea in più punti diversi.
Esatto, infatti Pasquale oggi non è con noi perché è a Reggio Calabria, e probabilmente faremo anche una magari videoconferenza in cui lui potrà vedere noi e noi potremo vedere cosa sta facendo lui.
Quindi l'ingegneria ci permette anche di fare questo. Siena collegata con Reggio Calabria, tutto naturalmente per la notte dei ricercatori. Noi passiamo nuovamente la linea allo studio e poi torniamo qua in diretta naturalmente da Siena.
Insomma, abbiamo sentito come si fa per pilotare i droni solo con il pensiero. Queste sembrano cose del futuro, in realtà sono possibili, si possono provare qui al rettorato. Invece in piazza San Francesco che cosa succede? Ci sono Giulio, Federica e Ilenia.
Certo, noi siamo qui fino alle 6.
Ragazzi, mi sentite? Che cosa avete scoperto? Che cosa ci raccontate? Allora, sembra ci sia qualche problema per fare questo collegamento. Vediamo di ripristinarlo nel prima possibile. Intanto ci ha raggiunto Giovanni Pellicci, che ovviamente ha fatto subito la scoperta riguardo al cibo, questa iniziativa molto divertente.
Sono partiti adesso dei ragazzi, innanzitutto buonasera a tutti, di una caccia al tesoro molto divertente, dopo approfondiremo anche con chi l'ha ideata e la coordina, si chiama Taste Catching, alla ricerca del gusto perduto, e coinvolge vari dipartimenti dell'Università di Siena ovviamente, e chi partecipa alla caccia dovrà andare in ciascuno di essi alla ricerca di prodotti della filiera agroalimentare del nostro territorio. Ovviamente noi siamo sempre alle prese con il gusto.
Ecco, dopo ci facciamo raccontare come funziona. Proviamo nuovamente. Giulio, sei pronto? Ci sei? Possiamo andare con Piazza San Francesco?
Ci sono.
Eccoci.
Ci senti, Cristiana, adesso?
Sì, adesso sì, bene, vai.
Perfetto, siamo appunto qui a San Francesco, è stato spostato un evento che doveva essere alla Scuola Superiore Santa Chiara e quindi si trova a San Francesco verso l'uomo bionico, la fabbricazione digitale del settore sanitario. Abbiamo qui davanti a noi una stampante 3D molto figa e abbiamo anche Federico Papi e Nicola Giardini che ci spiegano un po' cosa hanno creato, insomma.
Ciao, noi abbiamo praticamente creato un chip innovativo per andare a realizzare dispositivi medici su misura, cioè anatomici. E grazie a uno scanner 3D, dei programmi di modellazione ed una stampa 3D, praticamente abbiamo elaborato un metodo economico rispetto a quelli che sono i sistemi attuali per andare a realizzare oggetti su misura, come ad esempio tutori o busti ortopedici.
Ok, per quanto riguarda l'azione, come può essere fatta, cioè da casa, dal medico?
L'intenzione nostra è quella di dare gli strumenti direttamente al tecnico ortopedico o al professionista sanitario. Praticamente noi appunto diamo loro dello strumento di scansione e dei programmi di modellazione e poi possono decidersi se hanno la propria stampante di realizzarlo nella propria officina ortopedica oppure di richiedere a noi la produzione e la consegna dell'oggetto finito.
Vediamo davanti a noi la bellissima stampante 3D, ci vuoi dire un po' come funziona così anche i nostri ascoltatori se la possono un po' immaginare?
La stampante 3D è uno strumento che esiste ormai da diversi anni, ma che ha avuto una rapida evoluzione a seguito della ricaduta di un brevetto e quindi ha permesso a progetti open source di partire e quindi creare una comunità di persone che hanno sviluppato questa tecnologia. È diventata quindi una tecnologia economica che è praticamente diciamo il modello che ha avuto maggiore espansione commerciale, funziona fondendo un filamento che viene depositato strato su strato fino a creare appunto l'oggetto desiderato.
E poi il tuo collega mi parlava anche della nascita di un di un'applicazione per smartphone.
Sì, allora praticamente se verrete qua a trovarci saremo in grado di farvi una scansione e potervi mandare il modellino da visualizzare direttamente sul vostro smartphone. Abbiamo infatti sviluppato un'applicazione che permette di aprire un modello digitale e visualizzarlo direttamente sul vostro cellulare Android.
Bene, grazie allora a Federico Papi e Nicola Giardini e noi vi aspettiamo qui al complesso di San Francesco perché insomma avrete la possibilità di vedere come funziona la stampante 3D e quindi magari non tutti sanno come funziona e potrebbe essere interessante.
Bene, grazie Giulio, torniamo fra poco, la linea nuovamente allo studio. In diretta qui dal Rettorato di Siena, ricordiamo per chi fosse distratto, si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, che a Siena c'è Bright, la notte dei ricercatori a Siena, ma in tutta la Toscana, in tutta Italia, perché questa giornata è dedicata appunto a chi vuole entrare nel mondo universitario e scoprire, grazie ad esibizioni, esperimenti, seminari, spettacoli e quant'altro, cosa si fa nei laboratori di ricerca. Allora, vogliamo provare Carolina se ci sente, se può intervenire da Piazza del Campo e poi Giulio.
Sì, Cristiana, ciao, io vi sento bene, adesso Azzur è andata in spedizione per cercare di trovare qualcuno per poter così capire che cosa sta avvenendo anche in Piazza del Campo. Moltissimi sono gli incontri che stanno avvenendo proprio qua in Piazza del Campo, uno su tutti al Bandierino, e si sta tenendo un incontro tenuto dal professor Verzichelli e dal professor Pasqualucci su europeisti, euroscettici ed altre storie. Cosa può fare la ricerca per aiutare i cittadini ad orientare incontrarsi. È questo un incontro in cui i giovanissimi, perché ci sono anche molti studenti delle scuole superiori, si trovano ad affrontare quelle che sono tematiche più o meno importanti, soprattutto incentrate sul tema dell'Unione Europea e di quella che è poi l'atteggiamento che i cittadini stessi hanno nei confronti dell'Unione Europea. Se quindi una ricerca non tanto da un punto di vista tecnologico quanto più da un punto di vista sociale, per capire l'attaccamento dei senesi e non solo a quello che è il concetto di Unione Europea. Noi stiamo andando a cercare proprio il professor Verzichelli dell'Università degli Studi di Siena per poter capire quello che è stato l'atteggiamento di questi giovanissimi studenti su un tema così importante.
Allora, se siete quindi d'accordo, io ti rilascio la linea. Possiamo sentire Giulio che ha trovato i droni. Giulio? Allora, qualche momento, vediamo se riusciamo ad avere Giulio Paschi insieme a Federica Rana e Ilenia Cascone della U-Radio, la radio universitaria che va sul web, che fa informazione per gli studenti. E Giulio, ci sei? Niente.
Ciao Cristiano, allora, sono Ilenia.
Sì. Ah, ciao Ilenia. Allora, raccontaci i droni se già volano.
Sì, no, ancora non volano, però Riccardo ci saprà spiegare un po' come unire, insomma, la geologia alla tecnologia.
Sì, buonasera. Sì, stiamo facendo vedere alcune delle tecnologie che utilizziamo, laser scanner, droni, un ultraleggero per il rilevamento del territorio, che per noi ci serve appunto di supporto agli studi geologici in aree di frane, in cave, in zone alluvionate, appunto per avere informazioni sia a carattere topografico che a carattere geologico.
E quindi già è attivo questo servizio nella regione toscana?
Sì, sì, è un servizio già attivo, abbiamo varie collaborazioni, tra queste anche la regione, oppure abbiamo qua tanti esempi legati per esempio alle attività estrattive sulle cave di marmo a Carrara, i rilevamenti invece a un lato giro riguardano tante zone, abbiamo fatto zone in Toscana ma anche zone nelle Marche, e diciamo queste tecnologie, il laser scanner per dire l'ho portato in Etiopia, in Eritrea, cioè, li diffondiamo anche abbastanza in giro, non solo siamo in Italia o in Toscana ma anche per il mondo, appunto perché ci servono di supporto ai nostri rilievi.
Rilievi che vengono fatti magari quando ci sono alluvioni, situazioni particolari, oppure insomma, qual è il modo per cui le usate?
Ma dipende, ci sono situazioni appunto di risposta a necessità, diciamo, immediate, oppure ci possono essere alcune legate alla pianificazione del territorio, oppure semplicemente al rilevamento, penso agli scavi archeologici che comunque hanno bisogno di questo tipo di documentazione. Nelle cave spesso è un discorso invece di pianificazione legata, noi abbiamo da anni una collaborazione con l'ASL per la sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi di supporto alle decisioni da prendere nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza dei cavatori.
Vediamo qui su uno schermo una bellissima immagine della facciata della chiesa di San Francesco. Ci vuole dire come è stata creata?
Beh, quella che si guarda in questo momento, che si vede in questo momento, è legata al laser. Cioè il laser, oltre a mandare una nuvola, a creare una nuvola di punti, misurando l'intensità e i tempi di ritorno dei segnali che invia, può fare anche delle foto che si associano a questa nuvola di punti, da cui è possibile anche ricostruire dei modelli 3D, quindi con informazioni geometriche e anche fotografiche, in cui il geologo, se si tratta di un fronte estrattivo o di una frana, l'architetto, l'archeologo, in base a quelle che sono proprio le proprie peculiarità e necessità, può fare i propri rilevamenti.
Grazie allora Riccardo Salvini, buon lavoro. Intanto noi vi segnaliamo che qua a San Francesco ci sono arrivati tantissimi bambini, stanno avendo anche alcuni incontri avvicinati con insetti alieni, buoni e cattivi, dopo vi racconteremo meglio.
Bene, grazie. Facciamo fare un saluto a Anna che è passata a trovarci. Ciao.
Ciao, grazie. Ciao.
E restituiamo la linea allo studio, torniamo più tardi. Dunque, abbiamo parlato di droni e adesso invece andiamo a farci fare l'esame del DNA, così almeno siamo a posto e sappiamo tutte le nostre caratteristiche. Giulio. Questo è un esperimento, una dimostrazione che si fa in Piazza San Francesco, nei chiostri del complesso didattico di San Francesco, ed è appunto una dimostrazione che gli studiosi possono far fare anche ai bambini, perché c'è Tata Box, giochiamo con il DNA, e poi anche gli adulti. Giulio Pasqui, Federica e Ilenia, siete collegati, possiamo andare con appunto la spiegazione di quanto si farà tra breve, di quanto si sta già facendo? Niente, va bene, allora aspettiamo qualche attimo, vediamo se si può, no, in questo momento non si può fare altro, quindi niente, fra poco arriverà l'informazione locale e proviamo più tardi a parlare di DNA.